Alleluia. Geremia capitolo 18. Avete avuto modo di meditare questa scrittura? Quanti lo avete fatto? Vediamo. Nessuno. Questo è incoraggiante. Quanti lo hanno fatto? Quanti avete letto? Solo Giuliano, il pastore Franco. Una volta che in anticipo sapevamo la scrittura. Alleluia, tutta la lode e la gloria a te, oh Signore. Alleluia. È scritto così dal libro del profeta Geremia. La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno dicendo: alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi alla casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così cominciando da capo egli fece con essa un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: o casa di Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio, dice l'Eterno. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o casa di Israele. Potremmo dire, ecco, tutti assieme, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o chiesa di Marsala. Amen. Il microfono fa il birichino. Alleluia, avete fame stamattina per la parola? Spero di sì. Sono... Alleluia. Sono venuto con un cuore disponibile, disposto, forse è meglio cambiare microfono. Alleluia. Mi sentite là in fondo? Sì o no? Questa è una chiesa timida, neanche risponde sì o no?
Sì.
Mi sentite meglio ora? Amen. Alleluia. Dico, sono venuto disposto, molto disposto. Questo è un messaggio che vuole incoraggiare le nostre vite. È un tempo in cui siamo esposti sia con le predicazioni, sia con gli insegnamenti, con la sorella Michele. Siamo esposti all'insegnamento sul discepolato, alle scritture che già abbiamo esaminato. Sono scritture molto forti. Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chiama il padre, la madre, più di me non è degno di me. Insomma, tutte le scritture che riguardano il discepolato e che sono abbastanza forti. Io spero che il proposito di Dio è che quest'opera possa entrare in un travaglio, che ognuno di noi possa mettersi in discussione davanti alla parola, quindi da questo confronto con la parola possa uscirne qualcosa di buono, posso uscirne un cambiamento nella nostra vita. Questo è il proposito di Dio. Però sento anche nel mio spirito che alcuni sono scoraggiati perché pensano che queste scritture sono molto difficili da realizzare, da praticare. Sono molto alte per loro. Io stamattina è da un paio di settimane che ho questa scrittura davanti. Stamattina Dio vuole incoraggiare. Quanti sono un po' scoraggiati. Quindi che il tuo cuore sia attento stamattina. Il Signore vuole parlare a me, vuole parlare a te con il suo amore, con la sua grazia, e vuole incoraggiarti. Amen. Dio ovviamente quando ci incoraggia a servirlo, ci incoraggia a seguirlo, ci incoraggia a vivere una vita santa, una vita appartata, dedicata, è in questo che ci incoraggia, siete d'accordo? Amen. Non ci incoraggia ovviamente a disubbidire, a peccare o a vivere le nostre vite nella compromissione o nella distrazione o conformandoci al mondo. Questo a Dio dispiace, Dio non ci incoraggerà mai su questo, ci incoraggia a servirlo. Stamattina c'è un incoraggiamento forte, l'incoraggiamento è quello di mettere totalmente la tua vita nelle mani di Dio. Abbiamo letto che il Signore parlò a Geremia. Dobbiamo stare un po' fermi se è possibile. Abbiamo letto, abbiamo visto in questa scrittura che c'è un vasaio. Il vasaio ha una casa e in questa casa c'è l'argilla, e il vasaio con le sue mani lavora l'argilla, la ruota, e da questa argilla ne esce fuori che cosa? Un vaso. Ovviamente il vasaio in questione, in questa scrittura, chi è? È Dio. L'argilla siamo noi. È un paragone, Dio spesso nella sua parola fa questi paragoni, a volte si paragona, abbiamo visto all'agricoltore, il padre è l'agricoltore, Gesù è là, la vigna, la vite, e noi siamo i tralci. Ci sono questi paragoni in cui il Signore comunica alla sua Chiesa, al suo popolo. Oppure spesso vediamo Gesù che si paragona al pastore, al buon pastore che dà la vita per le sue pecore. Le pecore chi sono? Siamo noi, lui è il pastore, noi siamo le pecore. Quindi Dio comunica al suo popolo, al popolo di tutti i tempi. A quei tempi comunicava con il popolo di Israele, oggi comunica con la sua Chiesa, comunica attraverso dei paragoni. Dal paragone noi capiamo tutto, capiamo meglio soprattutto. Il Signore parla a Geremia e dice: alzati, leggiamo assieme il primo verso. Alzati, cosa dice il Signore? Alzati e scendi alla casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Vedevo in questa casa del vasaio la chiesa del Signore. Dio dice a Geremia: devi andare lì. Dove? Devi andare nella casa del vasaio, devi scendere, devi andare a vedere, è lì che io ti parlerò. La casa del vasaio è la chiesa del Signore, è la chiesa di Gesù Cristo. Stamattina il Signore ti dice, mi dice, è là che io ti parlerò. È là che io ti parlerò. È nella Chiesa del Signore dove Dio si manifesta. Grazia sia resa a Dio per la sua Chiesa. Voglio aprire questo messaggio che ho sentito così fortemente in cuore, con questo, soffermandomi su questo. Là ti farò udire le mie parole. È nella Chiesa che Dio parla. È durante le riunioni dei giovani che Dio parla. È durante le riunioni di insegnamento in cui Dio parla. È la domenica, nel giorno del culto, lì, là, Dio parla. Siete d'accordo con me? Là ti farò udire le mie parole. C'è un invito stamattina a riconsiderare o a considerare il valore della Chiesa. A riconsiderare il valore della comunione fraterna, perché è lì che Dio manifesta la sua gloria. È bello e piacevole quando i fratelli dimorano assieme, perché è lì che si manifesta la gloria di Dio. Là ti farò udire le mie parole. Alcuni tendono ad isolarsi, e questo è grave e dispiace al Signore. Alcuni tendono a mancare la domenica, basta poco per mancare, e questo dispiace al Signore, perché è là che il Signore ti parla, nella casa del vasaio. C'era l'invito, un invito forte mi viene davanti nella lettera agli Ebrei: non abbandonate la vostra comune adunanza, come alcuni, dice l'Apostolo, sono soliti di fare. Questo verso ci fa mettere forse un po' più timore, ci dà una maggiore consapevolezza dell'importanza della Chiesa di Dio, della sua Chiesa, della comunione fraterna. La domenica, mentre sei qui e mentre lo adori, Dio ti può parlare. Ti può dare una visione, può parlare al tuo spirito, può parlarti attraverso un fratello, una sorella, attraverso la sua parola. Ecco l'importanza: là io ti parlerò, là ti farò udire le mie parole. E io vedo questa casa del vasaio, vedo questo vasaio intento a lavorare l'argilla. Vedete, la casa del vasaio, la chiesa del Signore, non è un museo. Non è una casa come quella... A volte vi è mai capitato di andare nelle case di alcuni e sentirvi in imbarazzo? Quasi quasi mi scando a toccare un mobile o a calpestare il tappeto, perché è tutto così nuovo, tutto così in ordine, tutto così prezioso, non si può toccare nulla. La casa è un museo. Tu magari entri, hai paura, c'è. Io a volte sono in imbarazzo quando entro in una casa di una mia amica, non è presente qui. Quasi quasi sto anche, dico ai miei figli: fate attenzione a quello che toccate, fate attenzione a come vi muovete. E invece la casa del vasaio non è come le nostre case, dove tutto è così in ordine, non si può toccare nulla, devi stare attento, non entrare lì perché è bagnato, mettiti le, come si chiamano, le pappine, pattine. Casa e museo, la casa del vasaio, voglio farvi notare questo, la casa del vasaio è una casa dove si lavora. La casa del vasaio è una casa dove avvengono delle trasformazioni. In questa casa il vasaio lavora, è un laboratorio la casa del vasaio, è un'officina, è una casa di un artigiano. La chiesa del Signore è un laboratorio, è un'officina dove avvengono delle trasformazioni, dove c'è il vasaio che lavora le nostre vite, dove avvengono delle trasformazioni, dove dall'argilla viene fuori un vaso, dove possiamo vedere queste trasformazioni gloriose. Venerdì scorso la sorella Michela ci parlava di una trasformazione. Dice: è venuto alla tenda una sera un uomo che aveva un cappello, una maglietta e il bastone in mano. Ve lo immaginate? Ubriaco fradicio, non si reggeva neanche in piedi, si poteva reggere attraverso quel bastone. Arrivò alla tenda dopo 3-4 giorni in cui l'ubriacatura gli passò. Dopo 3-4 giorni iniziò a capire, iniziò ad accostarsi a Dio. Attualmente è il responsabile della tenda Cristo la risposta in Nicaragua, in Africa. Questa è la chiesa del Signore. Nella chiesa, in questa casa del vasaio, ci sono trasformazioni. C'è questo vasaio che ha questo proposito. Voglio farvi entrare in questa parola. C'è questo vasaio che ha questo proposito, le cui mani non sono mai ferme. C'è questo vasaio che è intento a lavorare. E questa è la Chiesa di Dio. E questa è la Chiesa di Dio, dove avvengono trasformazioni, dove le vite sono trasformate, dove dei peccatori incalliti possono diventare dei santi, dove dei delinquenti possono diventare degli uomini di Dio. Questa è la casa dove avvengono le trasformazioni. E in questa casa il vasaio mette le mani dove? Sull'argilla. L'argilla siamo noi. Vedete questo paragone? Questo paragone fra noi e l'argilla è molto importante. Sapete, l'argilla, così per com'è là fuori, non ha nessun valore. L'argilla non ha nessuna forma. L'argilla, così per com'è, serve bene a poco. Serve quasi a niente. Cosa vuole dirci Dio? L'argilla diventa importante quando è nelle mani del vasaio. Significa che tu e Dio, senza il nostro Signore, valiamo niente, poco, nulla. Significa che senza il tocco di Dio, senza il lavoro di Dio nella nostra vita, noi non possiamo nulla. Significa che noi da soli non possiamo andare avanti, fratelli, siamo argilla. Mi capite stamattina? Siamo argilla, senza forma, senza valore alcuno, senza importanza alcuna. Ma quando veniamo toccati, lavorati da questa mano sapiente, dalle mani sapienti del vasaio, allora iniziamo a valere. Iniziamo a valere, iniziamo ad essere preziosi. Noi possiamo essere quello che dobbiamo essere solo attraverso la grazia e il lavoro di Dio. Amen? Puoi riconoscerlo questo? Sei d'accordo con me? Senza il Signore non possiamo nulla, fratelli. Sorelle, non possiamo andare avanti. Noi dobbiamo avere questa consapevolezza. Noi siamo polvere, scritto. La nostra vita è un vapore, dice Giacomo. In questa scrittura è argilla. Ma gloria sia resa al Signore, perché è verso l'argilla che il vasaio poggia i suoi occhi. Stamattina tu puoi essere qui, magari puoi sentirti da solo, isolato, puoi pensare che nessuno ti cerca, nessuno tiene conto della tua vita, ma, fratello, sorella, gli occhi del vasaio sono sull'argilla. Questo mi emoziona. Gli occhi dell'Eterno sono poggiati su di te che sei là in fondo, su di te che sei qui davanti. Il vasaio guarda l'argilla. Il vasaio poggia i suoi occhi sull'argilla. Il vasaio è interessato a me e a te stamattina. Sia che hai pochi anni di fede, qualche mese di fede, sia che hai 20, 30, 40, 50, non ha importanza. Il vasaio ha la sua attenzione posta sull'argilla. E l'argilla, sapete, prima di poter essere usata, deve essere lavata. Così per com'è il pezzo di argilla non può essere utilizzato. Ha bisogno di... c'è un processo, ho fatto una ricerca, c'è un processo di lavaggio. L'argilla va lavata, va setacciata, va anche battuta. Va anche battuta perché deve uscire quell'aria, deve uscire l'aria che c'ha, affinché con questa, battendo l'argilla, viene dispersa l'aria, è scritto. Perché quest'aria poi sarebbe nociva quando il vaso va a finire nel forno. Sapete, tutto questo mi riporta al lavoro di Dio. Prima che Dio possa lavorare la tua vita e la mia vita, c'è bisogno del lavaggio. C'è bisogno che questa argilla sia lavata, sia purificata dalle scorie. Solo così poi il vasaio può lavorarla. E così noi, quando siamo venuti a Cristo, abbiamo avuto bisogno di che cosa? Di essere lavati, purificati dal sangue di Cristo. E il vasaio ci ha anche scosso, spesse volte siamo stati scossi. Spesse volte siamo stati scossi, ma per quale motivo? Affinché le impurità potessero andare via. Affinché l'argilla potesse essere lavorata. A volte ci siamo trovati a vivere situazioni magari che non comprendiamo, non capiamo. Siamo scossi noi, le nostre case, le nostre famiglie, le nostre vite, ma in tutto questo è il vasaio che sta lavando, purificando, battendo a terra. Veniva scossa, è scritto fortemente, sta battendo l'argilla affinché l'aria possa andare via, affinché le scorie possano andare via, affinché le cose impure possano andare via e l'argilla possa essere lavorata dalle mani del vasaio. E qui c'è questo vasaio, sapete, una volta che l'argilla viene lavata, battuta, setacciata, viene messa sulla ruota. Una ruota vera e propria che aveva... c'era un asse verticale che sosteneva la ruota, e su questo asse sotto c'era una base. Forse alcuni di voi non sapete come veniva, quando si parla di questa ruota, dice: che cos'è questa ruota? C'era questo asse alla base, c'era una base, e il vasaio col piede faceva girare la base e contemporaneamente girava la ruota. Quindi col piede lavorava così, la ruota iniziava a girare e il vasaio metteva l'argilla e iniziava a lavorare l'argilla con le mani e la impastava con l'acqua. Cosa significa? Che Dio inizia l'opera nella mia, nella tua vita, ci inizia a modellare con l'acqua del suo spirito, con l'acqua della sua parola. E io vedo questo vasaio, vedete il proposito di Dio, fratelli, sorelle, il proposito di Dio è quello di lavorare questa argilla. Dio non se ne sta con le mani in mano, questo che sia chiaro, perché lui ha uno scopo per l'argilla, lui la modella, la lavora affinché da questa argilla che non ha forma, che non vale niente, ne viene fuori che cosa? Un vaso. Un vaso bello, un vaso utile, un vaso prezioso. Quindi dobbiamo sapere, dobbiamo avere questo chiaro in mente. C'è tutto l'interesse del vasaio a lavorare questa argilla, a modellare questa argilla affinché lui possa realizzare il vaso che lui vuole che sia realizzato. Amen. Questo è il proposito di Dio. Questo è lo scopo di Dio per la mia vita, ma per la tua vita. Dio non si ferma. Vuole realizzare il vaso. Il vaso secondo il suo proponimento. Ci sono vasi diversi. Ci sono ministeri diversi. Ci sono doni diversi. Ci sono compiti e responsabilità diverse, però ogni vaso, pur essendo differente, ogni vaso deve essere utile. Utile. Deve essere un vaso di cui Dio si può servire. Deve essere un vaso che Dio può riempire con il suo olio, con la sua benedizione. E questo è il proposito di Dio. Questo è il fine di Dio. Ma è scritto, leggiamo assieme il versetto 4, il quarto verso, dice: ma il vaso, che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così cominciando da capo gli fece con esso un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Che significa? Stava lavorando il vasaio. Ma questo vaso che stava lavorando si erruppe, si è rotto, si guastò. Dice, per colpa di chi? Non certo per colpa del vasaio. L'argilla da se stessa si ruppe. Cosa fece il vasaio? Prese il vaso e lo... Cingagliò Davide, dice, lo buttò. Prese il vaso e lo rimodellò, iniziò da capo. Cosa vuole dirci il Signore stamattina? Spesso ho pensato a questo, si inizia nella vita di fede, questa forse è una cosa che ci accomuna tutti. Si inizia nella vita di fede con molto entusiasmo, quasi tutti facciamo questa esperienza con molto entusiasmo, con molto zelo, con molto desiderio di servire Dio, con delle aspettative di servire il Signore. E in questo tempo iniziale, in questi anni iniziali, noi ci lasciamo modellare da Dio. Dio lavora, lavora, lavora. E noi abbiamo modo di crescere. Poi, questa è una costante, succede quasi a tutti, o spesso succede, ci sono amarezze, ci sono delusioni, ci sono problemi anche di relazione nelle comunità, incomprensioni. Tutto questo tende spesso a bloccare la tua vita. Tutto questo arresta quel processo di lavoro, quel modellamento che Dio aveva iniziato. Il vaso si rompe. Il vaso non può più andare avanti. L'opera che Dio aveva iniziata si è arrestata, è terminata, è bloccata, è ferma. Per le amarezze, per le delusioni, anche per le attese che avevamo, pensavamo di vedere delle cose e non le abbiamo viste, pensavamo di raggiungere qualche risultato, speravamo, desideravamo quella o questa cosa e non si è verificata. Allora ci abbattiamo, ci fermiamo, ci guastiamo. Il vaso si ruppe, si è rotto. O non solo per le delusioni o le ferite o le amarezze, ma anche perché ci lasciamo prendere dal mondo, dalle sue cose. O cadiamo nel peccato, viviamo nel peccato, disubbidiamo chiaramente al Signore. Allora tutto questo, fratelli, tutto questo tende a bloccare. Mi seguite? A bloccare il piano di Dio, tende a fermare il lavoro di Dio. Il vaso si è rotto e il vasaio se ne può stare solo fermo. C'è un incoraggiamento però qui, vedete? È scritto, Dio stamattina vuole fortemente incoraggiarti. Il vasaio non ha preso il vaso e lo ha gettato e ha preso altra argilla per fare un altro vaso. È scritto nel verso 4 così come è scritto cominciando da capo. Egli fece con essa, cioè con la stessa argilla, fece un altro vaso. Vedete, io qui mi emoziono perché vedo la pazienza di Dio. Io vedo qui la misericordia di Dio. Io vedo qui la perfezione di Dio. Io vedo qui il cuore del Padre. Potrei continuare con queste affermazioni. Vedo la bontà di Dio. Quando ha visto il vaso rotto, il vasaio, non lo ha rigettato, non lo ha messo da parte, non ha detto ah, ormai è rotto, non mi serve più, fuori. con la pazienza, con la misericordia, il vasaio ha cominciato da capo. Allora, se tu sei, ti trovi in questa condizione, e ognuno di noi sa la propria condizione, tu sai se sei un vaso rotto, se il piano di Dio si è arrestato, si è fermato, non per colpa di Dio, ma per colpa tua, per le vicissitudini tue, per la volontà tua. Se tu ti senti come questo vaso rotto, ho una buona notizia per te stamattina. Dio vuole che tu ti arrenda a Lui, che tu ti faccia mettere nuovamente sulla ruota, perché il vasaio ha tutte le intenzioni di ricominciare un'altra volta. Amen. Di rifare da capo quel vaso che eri prima, affinché il piano di Dio possa andare avanti, possa continuare, affinché tu possa diventare un vaso utile al servizio del Maestro, perché questo è lo scopo di Dio per la mia e per la tua vita. Sapete, mentre leggevo questa scrittura mi veniva davanti Pietro. Pietro forse rappresenta più di tutti, più di ogni altro discepolo, più di ogni altro credente, rappresenta forse più tutti noi. Mi veniva davanti Pietro con il suo modo di fare così impulsivo, e mi veniva davanti il nostro Signore Gesù, quanta pazienza ha avuto. C'era Pietro che usciva dalla barca così fiducioso: Signore, se sei tu, io esco. Ed esce, cammina, poi vede la tempesta e affonda. È fiducioso, ma poi affonda. Un giorno disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù gli disse: ma questo te l'ha rivelato non la carne o il sangue, ma il Padre mio. Il Padre mio ti ha rivelato questa verità, Pietro. Dopo, qualche minuto dopo, gli ha detto un'altra cosa: no, Signore, non andare a Gerusalemme, non andare a soffrire lì. E il Signore: vattene da me, Satana. Cioè, quest'uomo con i suoi alti e i suoi bassi, alti e bassi, con la sua impulsività, anche lui ragionava su chi di loro fosse il maggiore, anche lui lì, chi è il migliore, chi è il maggiore. O quando Gesù gli avvisò che doveva essere preso dal Sinedrio: Signore, anzi, Gesù gli disse: tutti vi scandalizzerete questa sera. Arriva lui: io mai. Quando anche tutti si scandalizzassero: Signore, io non mi scandalizzerò mai, io sono pronto a morire, ad andare in prigione per te. L'indomani, quando gli dissero: ma tu appartenevi a Gesù, tu eri uno di loro, è scritto che iniziò ad imprecare, a maledire e a mentire: io non conosco quell'uomo. Vedete, Pietro con i suoi alti, con i suoi bassi, con la sua sicurezza, che poi viene provata questa sicurezza e viene scoperto il suo cuore e comprende la sua debolezza. Ecco, alti e bassi di Pietro. Io vedo in questo un po' tutti noi. Stamattina il Signore vuole incoraggiarci. Vedo tutti noi, vedo anche la pazienza di Gesù. Quando Pietro per tre volte lo rinnegò, è scritto che poi pianse amaramente, si pentì. Vedo anche la pazienza di Gesù. Gesù non lo rigettò. Non disse: tu sei un vaso ormai rotto, non ti voglio più con me, ti caccio, ti rigetto. Non disse così il Maestro. Lo chiamò, gli disse: Pietro, ma tu mi ami? Lui: sì, tu lo sai che io ti amo. Questo per tre volte. Cosa vi fa capire questo? che dopo aver visto Pietro pentito, dopo aver visto quelle lacrime in Pietro, il Signore è pronto a rimetterlo sulla ruota, a rimodellarlo. Questo è il lavoro del Maestro. E poi noi vediamo fra gli alti e bassi, fra gli alti e bassi e la pazienza del Maestro nel rimodellare Pietro, vediamo poi che apostolo ne è venuto fuori. Vediamo poi l'opera che Dio ha fatto attraverso di lui. Quando leggiamo le scritture, quando leggiamo le sue lettere, lettere che scriveva, vediamo un Pietro totalmente rinnovato, cambiato, trasformato. Lui che dice ai fedeli siate sobri, lui che di solito era impulsivo. Questa trasformazione come è avvenuta? È avvenuta per la disponibilità di Pietro a stare sulla ruota. È avvenuta per la disponibilità del vasaio, del maestro, a modellare la vita di Pietro. Vi sentite incoraggiati stamattina? Io mi sento incoraggiato. Dio non ti ha rigettato. Anche se tu hai peccato, anche se tu hai disubbidito, Dio ti chiama al pentimento. Dio non accetta il peccato, la disubbidienza, ma accetta il tuo pentimento. Accetta il tuo desiderio di chiedere perdono a Lui, di arrendere la vita a Lui. Io credo che posso percepire il cuore di Dio stamattina, sento di percepirlo. Io credo che il Signore ha bisogno di un gesto stamattina, di una frase sincera da te. E questa frase sincera è: Signore, io arrendo la mia vita. Io metto la mia vita come l'argilla è nelle mani del vasaio. Io, Signore, metto la mia vita, io mi arrendo. Mi arrendo al tuo volere, Signore. Metto questa vita mia nelle mie mani affinché tu la possa lavorare, affinché tu possa realizzare il vaso con la forma, con la lunghezza, con la larghezza, come tu vuoi, Signore, per la mia vita. Realizza il vaso che tu vuoi, che sia io. Amen. Io credo che il Signore abbia bisogno di questa frase sincera. Non possiamo andare avanti, io voglio essere al solito schietto e sincero con i miei fratelli e le mie sorelle. Non possiamo andare avanti se il piano di Dio si arresta nella nostra vita. Amen. Non possiamo andare avanti. Non possiamo continuare ad andare avanti, non puoi andare avanti nella tiepidezza. O con le ferite, le delusioni, o con questo cammino così stanco, così aggravato, o con questo cammino così interessato verso il mondo e le sue cose. Non puoi andare avanti in questo stato. Tu sai che sei un vaso rotto, ma il Signore stamattina ti incoraggia. Ti incoraggia, ti fa sapere che Lui, come quel vasaio, vuole cominciare da capo. Vuole darti un'altra opportunità. Vedete, con Dio non siamo mai spacciati. Come si dice? C'è un termine, ce n'è uno migliore, mi viene questo. Nel mondo, quando tu fai degli errori, sei finito. Se in un'azienda hai fatto qualche errore, sei finito per il datore di lavoro, te ne devi andare, via, non ne voglio sapere più niente. Questo è nel mondo, questo è nell'ambiente di lavoro, o in qualsiasi ambiente anche amichevole, se tu hai fatto degli errori verso di loro, sei finito, sei cancellato, non ne voglio sapere più niente. Ma con Dio non è così. Dio è Dio. Dio è Padre. E voi e Dio siamo i suoi figli. Amen. Quando tuo figlio fa degli errori, quando tuo figlio ti butta a terra, che so, qualche mobile importante, qualcosa di prezioso, se tuo figlio fa degli errori, che so, tu che fai? Prendi e lo butti fuori di casa? No. Gli dai una nuova opportunità. Chiedi il suo pentimento e gli dai una nuova opportunità. Perché tu vuoi che lui possa diventare un bravo figlio, un figlio educato, un figlio che lavora. I propositi del padre sono questi, della mamma. E Dio è così. Dio non gioisce quando i suoi figli sono dei vasi rotti. Dio non gode quando noi scegliamo di rimanere dei vasi rotti. Quando noi sappiamo che il piano di Dio è bloccato nella nostra vita e continuiamo a lasciarlo bloccato. Quando noi sappiamo che la presenza di Dio non è più nelle nostre vite e noi continuiamo ad andare avanti con molta tranquillità. Dio non gode quando noi sappiamo che siamo così fortemente attratti dal mondo e dalle sue cose e continuiamo ad andare avanti in questo modo. Questo dispiace al Signore. Amen. Questo dispiace al Signore perché Lui è tuo Padre. Io stamattina sento la misericordia di Dio nel mio cuore. Sento nel mio cuore la pazienza di Dio. Sento che Dio fortemente vuole darti un'altra opportunità. Non so se tu sei disposto a cogliere questa opportunità. Non so quali sono le tue intenzioni. Lui, devi saperlo, Lui vuole cominciare da capo. Lui desidera che tu sia un vaso ad onore, un vaso utile, bello, un vaso pieno di olio, un vaso colmo di benedizione. Alleluia. C'è un canto che mi piace tanto, è su questo tema. Daniele e Mariella, per favore, dice: come argilla nelle tue mani. Io voglio che noi possiamo chiudere gli occhi. La parola è questa, non voglio aggiungere altro.